Allora, mentre aspettiamo che parta il sistema, come Angino ha anticipato, quello che vedremo da questa sera è un messaggio un po' particolare. Non è, passatemi il termine, il solito, tra virgolette, messaggio biblico, anche se, come abbiamo bisogno. Anche se, come abbiamo sentito ultimamente, è una cosa molto importante, un messaggio spirituale, scritturale, che viene portato da un pulpito deve essere un messaggio che edifica, nel quale la parola di Dio deve essere al centro. E la parola di Dio sarà al centro anche di questo messaggio, ma sarà un messaggio con un contesto un po' particolare. Parleremo infatti della pubblicità e dei mass media. Il titolo che daremo a questo messaggio è La lotta di Satana al messaggio biblico, attraverso l'uso della pubblicità, ma vedremo più in generale dei mass media. Voglio fare alcune premesse prima di entrare nello specifico di questo studio. La prima cosa che voglio dire è questa: come ho detto prima, un messaggio è un messaggio spirituale, è un messaggio biblico, quando ovviamente la parola di Dio è al centro. Vedremo come la parola di Dio, la scrittura, sarà al centro anche di questo messaggio, ovviamente ci mancherebbe altro che non lo sia, ma vedremo anche degli aspetti che vanno un po' oltre a quello che è il contesto unicamente scritturale della Bibbia. Più in particolare parleremo anche della società, parleremo di che cos'è la pubblicità, parleremo di come le aziende si collocano all'interno della pubblicità, parleremo del rapporto tra pubblicità e religione, parleremo di quelli che sono anche gli aspetti caratteristici di quello che viene chiamato brand marketing, cioè pubblicità, nel contesto delle aziende, per esempio. Per cui vedremo anche degli aspetti che non sono proprio unicamente, miratamente, solo biblici, ma faremo anche un po', potremmo dire, tra virgolette, di scuola, passatemi questo messaggio, passatemi questo termine. E questa è la prima premessa che voglio fare, per cui non scandalizzatevi se soprattutto questa sera e la prossima volta vedremo anche dei concetti che vanno un po' oltre il semplice, aspetto, potremmo dire, scritturale, biblico. Ma va bene così, tanto a me non serve il... Vediamo se funziona. La seconda premessa che voglio dire è questo. Non scandalizzatevi, e qui devo chiedervi un grosso sforzo, per alcune immagini che vedrete. Ovviamente è un, come posso dire, quella di Satana è una vera e propria lotta. Per cui senza esclusione di colpi. In guerra non si fanno nemici, non si fanno prede, ma solo vittime. Per cui ci saranno anche delle immagini che saranno un po' forti. Ovviamente le cose veramente forti le abbiamo censurate, ed è per quello che Gino ha visto già prima le presentazioni, la presentazione che vedrete, perché ho preferito condividere con gli anziani per vedere anche se alcune immagini fosse meglio magari toglierle. Però non scandalizzatevi per alcune cose che vedremo e per alcune cose che diremo, perché ovviamente è una lotta senza esclusione di colpi, lo è anche in questo. E l'ultima cosa che voglio dirvi è quello che vi racconterò, o meglio, mi estrapolo dal contesto, quello che vedremo in queste sere, soprattutto per la parte accademica, passatemi un po' questo termine, non è farina nel mio sacco. Cosa vuol dire questo? Questo studio non è una mia idea. Premetto, Rosa e Pasquale sono stati presenti, c'ero anch'io. Un paio d'anni fa il fratello Moreno Vergari portò una conferenza qui vicino a Legnano su questo argomento. Una parte di questo studio, ovviamente in condivisione con il fratello Moreno, è stata ripresa in questa diapositiva, in questa presentazione. Una grossa parte di questo studio è frutto di cose che per lavoro mi sono trovato ad affrontare, perché quello che vi dirò non sono ricerche fatte su Google, ma solo cose imparate a scuola. Per cui non, quello che vi dico è vero, non vi dico, e ci mancherebbe che vi dica che vi racconti delle bugie, però è per dirvi è vero non perché l'ho detto io, non perché è una ricerca fatta su Google, ma perché è materiale di studio. Le cose che vedremo sono cose studiate a scuola. Detto questo, la lotta di Satana attraverso l'uso della pubblicità e dei mass media. Perché studiare un argomento di questo genere? Noi siamo nel mondo, sappiamo, il Signore Gesù dice, ma non siamo di questo mondo. Perché non siamo di questo mondo? Perché questo mondo giace sotto il potere delle tenebre. Il nostro avversario, il diavolo, va intorno a noi come un leone ruggente. Viviamo in un mondo che è fortemente ostile al Signore e lo vediamo noi attorno a noi. Viviamo in un mondo nel quale c'è una profonda crisi di valori, nel quale ormai ogni valore, ogni essenza, ogni cosa che è, diciamo, che ha un carattere spirituale viene calpestato. Perché? Perché è un mondo che vive sotto il dominio di Satana. E una delle cose più importanti e fondamentali che ci sono nel mondo è proprio la comunicazione. La comunicazione, il marketing, la pubblicità, o per usare ancora un termine più grande, il business. Il business è una delle cose che muove l'economia del mondo. E ovviamente anche questi aspetti sono nelle mani del nostro avversario, è normale. Allora, studiare argomenti del genere ci può servire a prendere consapevolezza una volta di più del mondo nel quale noi viviamo, per poter poi fare delle riflessioni su questo mondo e trarre degli insegnamenti per noi. La prima cosa che... faccio così. Il punto di partenza, dobbiamo partire da un presupposto. Chi è il principe di questo mondo? Satana. Benissimo. Com'è Satana? Satana è il principe di questo mondo. E dice il Signore non ha nulla in me. Egli è stato omicida fin dal principio. Non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Partiamo di qui. Viviamo in un mondo che giace sotto il dominio di Satana. Com'è Satana? È un soggetto, un principe che non ha nulla in me, dice il Signore. Non si è attenuto alla verità, non c'è verità in lui, è bugiardo ed è padre della menzogna. Per cui, quando noi parliamo di questo mondo, parliamo di un mondo che si contraddistingue per essere sotto il dominio di un bugiardo, di un omicida, di un falso e del padre della menzogna. Volente o nolente, anche un contesto fondamentale come quello dell'economia, del business e di tutto quello che muove questo mondo è sottoposto a questo primo vizio. C'è un vizio fondamentale. Il mondo nel quale viviamo appartiene a questo soggetto, o meglio, è dato in questo momento nella potestà di questo soggetto. Quali sono gli ambiti nei quali Satana si oppone e qual è lo scopo di Satana? Satana sa già di essere sconfitto. Allora, sostanzialmente, lui ha due obiettivi. Il primo obiettivo è portarsi con sé più persone possibili e per cui deve contrastare l'Evangelo. L'Evangelo è la parola di Dio. Il secondo motivo è, legato in qualche modo al primo, minare quello che è l'opera della Chiesa del Signore. Per cui lui deve contrastare l'Evangelo affinché le persone che ancora non hanno creduto non si convertano, ma deve anche contrastare il Signore, la parola, l'Evangelo, affinché questo non porti frutto, o meglio, per togliere il frutto che potrebbe portare nel cuore dei credenti. Ed è una lotta senza esclusione di colpi, come tutte le lotte di questo mondo. Allora, anche in un contesto nel quale noi siamo immersi continuamente, perché noi viviamo bombardati da messaggi pubblicitari o di altro genere, viviamo in una società che ci avvolge e ci propone un sacco di modelli, e beh, questa è la prima cosa che è attorno a noi. Per cui Satana inizierà da lì. a farci la lotta. Non partirà da una cosa che è estremamente lontana da noi, ma partirà nel posto dove noi siamo immersi. Per cui partirà dove? Da quella società, da quei mass media, da quella pubblicità, da tutto quello che ci circonda, circonda la nostra vita. Per esempio, Dio disse all'uomo, Dio disse, mangia di ogni frutto dell'albero del giardino, ma non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. E immediatamente Satana cosa fece? Prese questo messaggio e lo capovolse. E disse, no, voi non morirete affatto. E fin dall'inizio Satana iniziò la sua opera di contrasto. Ma fece la stessa cosa alla croce. Gesù disse, è venuta l'ora, Padre, glorificami affinché io ti possa glorificare. E Gesù si stava riferendo alla sua morte sulla croce. E cosa dicevano le persone intorno a lui? Scendi da quella croce. Ma lo fa anche oggi nella parola, con la parola di Dio. Ogni scrittura è utile a correggere ed educare, ma ci sono persone che falsificano la parola. Allora l'obiettivo di Satana qual è? È sempre quello di prendere il messaggio del Signore e di manovrarlo, di girarlo, di capovolgerlo. Non a caso noi sappiamo, la scrittura ci dice che Satana si traveste anche da angelo di luce. L'obiettivo che Satana ha è quello di manovrare, capovolgere, rovesciare un certo messaggio per rovinarne l'efficacia. Lui non può distruggere questo messaggio perché la parola di Dio è infallibile ed è onnipotente, nessuno la può distruggere, è la parola di Dio. Dio eterno, la sopra l'eterna. Ma può agire su di noi. Non può colpire Dio, ma può colpire noi. Non posso distruggere la sorgente, ma posso in qualche modo distruggere il canale, chiudere il canale. Questo è l'obiettivo che Satana ha. E se questo canale è immerso in una società, in un mondo che vedremo è fatto in un certo modo, allora ecco che Satana sarà proprio lì che andrà ad agire. Allora, questo studio non ci serve a demonizzare il mondo che ci circonda, perché sono cose che sappiamo che viviamo in un mondo che va così, ma deve andare così, è la Bibbia che ce lo dice. Ma ci serve più che tutto a prendere coscienza del mondo in cui viviamo e a fare delle considerazioni sopra. Quali sono le basi del messaggio della salvezza? Beh, tre testi che conosciamo molto bene. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E più in particolare questi altri due testi che vedremo ci accompagneranno lungo tutto il nostro studio. Giovanni 16 dice una cosa molto importante. Quando lo Spirito sarà venuto, convincerà il mondo quanto a tre cose. Peccato, giustizia e giudizio. Conosciamo bene questo testo. Vedremo come questo testo sarà un pochettino il filo conduttore di tutto questo messaggio. Non le leggo solo tesi che conosciamo, andiamo avanti velocemente. Satana allora che cosa fa? Lo abbiamo detto. Pensiamo a quando Gesù parla dei terreni. Viene il maligno e porta via dai terreni quello che è stato seminato. Attraverso la tribolazione, attraverso la persecuzione, attraverso gli impegni mondani, attraverso l'inganno delle ricchezze. Satana utilizza gli elementi della società che circondano queste persone. Pensiamo al business, alle ricchezze, ai soldi, pensiamo agli impegni mondani, ma pensiamo anche alle tribolazioni, alla persecuzione, perché ci sono anche aspetti sociali, posti, società, dove ci sono anche queste cose. Ma noi vediamo che Satana si muove attraverso il contesto che circonda queste persone, che ci circonda. Cerca in ogni modo di inquinare il contesto nel quale noi viviamo affinché questo contesto ci assorba e ci inquini a nostra volta. Ecco perché è importante prendere consapevolezza di queste cose. Perché è importante sapere, capire che il mondo nel quale viviamo, che ci piace o non ci piace, è un mondo inquinato, per poi poter agire di conseguenza. Cosa siamo noi? La Chiesa è identificata dal Signore Gesù come il sale della terra e la luce del mondo. E Dio dice, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Paolo ai Romani dice: non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati. Questo è il messaggio che il Signore ha lasciato alla Chiesa. Siate diversi, siate luce e sale del mondo. Non prendete la forma del mondo, ma siate trasformati. Questo è il cardine fondamentale, principale, unico dell'esperienza dei credenti sulla terra. L'essere quella luce, quel sale, quella trasformazione impersonificare, quella trasformazione spirituale che Dio ha voluto per i suoi, per la sua gloria e per la conversione di altre persone. E Satana è qui che deve andare a colpire. È qui che deve andare a minare, deve far diventare quel sale insipido, deve far diventare quella luce buia, nascosta, e deve fare in modo che i credenti assumano la forma del mondo. Cosa c'è di meglio per lui della società nella quale queste persone vivono per poterle attaccare? Perché ci vivono H24. 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Business Steel 366. E lui è da questo punto che inizia ad attaccare. Infatti, questo signore, il reverendo Halverson, che era il reverendo, il cappellano del Senato americano, disse: all'inizio la Chiesa era un radunamento di uomini e donne incentrate sul Cristo vivente. Poi la Chiesa arrivò in Grecia, dove divenne una filosofia. Poi si mosse a Roma, dove divenne un'istituzione. Poi si mosse in Europa, dove divenne una cultura. Infine si mosse in America, dove divenne un'industria. E se ci pensiamo è vero. Cosa ha fatto Satana? Satana all'inizio ha perseguitato, 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 perseguitato. Ha visto che più perseguitava, più la Chiesa cresceva. A un certo punto ha detto: va bene, non c'è problema. Il business può diventare business anche nella Chiesa, anche nella religione. Ed ecco la trasformazione da chiesa a religione, dalla vera chiesa ad una falsa religione, che è partita l'essere una filosofia, poi è diventata un'istituzione, è diventata una cultura e ultimamente è diventata una vera e propria industria. Ed è attraverso questa metamorfosi che Satana ancora oggi colpisce e vuole colpire la Chiesa del Signore. E questa persona aveva ragione, in America è diventata una vera e propria industria. Ma la cosa drammatica è che sta diventando un'industria anche da noi. E sta iniziando a entrare anche nelle chiese dei fratelli questo concetto di industria, lo vedremo. Per cui, ecco perché è importante prendere consapevolezza di queste cose. Per cui, da un messaggio vivente a una finta religione. E noi vedremo tre aspetti di questo potere di Satana: alla creazione, alla croce e poi nella nostra vita quotidiana, con quello che sono gli aspetti legati alla scrittura. Satana utilizza il potere persuasivo dei mass media per screditare il messaggio della salvezza, per ridicolizzare la parola di Dio e per gettare fango sul nome del Signore. E che cosa di meglio per Satana se non proprio quella che viene chiamato brand marketing, cioè pubblicità, se non proprio i mass media? Perché? Perché noi siamo connessi oramai in un mondo digitale H24 con i mass media, a partire dal telefono che abbiamo in mano. Oramai questo telefono ci interconnette al web e noi siamo interconnessi a questo mondo. Oramai tutte le informazioni sono accessibili a tutti. Abbiamo migliaia di informazioni, possiamo essere in qualsiasi momento, in ogni luogo, non fisicamente ovviamente, ma virtualmente. Si sta sviluppando anche un concetto come quello del metaverso, dove c'è proprio un mondo virtuale parallelo a un mondo reale. Ci stiamo immergendo sempre di più in questo contesto. E la fa da padrona in questo contesto proprio i mass media e la pubblicità. E qui ne abbiamo un esempio. Nel 2015 troviamo questo articolo: la fede è pubblica, anzi è pubblicitaria. Qui lo leggo io, non si legge molto bene. Comunque, dal caffè paradisiaco al sud divino, qui abbiamo diversi tipi di pubblicità, non stupiamoci se oramai simboli religiosi sono stati migrati all'interno della pubblicità. E in particolare questo signore è un sociologo dell'Università di Milano, Carlo Nardella, ha scritto un libro molto interessante, La migrazione dei simboli, pubblicità e religione, dove fa capire come pubblicità e religione oramai convivono. Perché? Perché la pubblicità sfrutta, vedremo, la forza della religione e dall'altra parte la religione sfrutta la visibilità della pubblicità. Una aiuta l'altra, vanno a braccetto. Ma quanto i mass media influenzano l'opinione pubblica? E qui vi devo chiedere appunto perdono perché dobbiamo uscire un attimino dal contesto biblico e raccontare una storia. Questa storia inizia negli Stati Uniti intorno al 1929. Un'immagine che ci fa capire molto bene quanto i mass media influenzano l'opinione pubblica è questa. Forse oggi è un po' datata, forse oggi potremmo togliere questa televisione, mettere in mano a queste persone un iPhone o un tablet, ma più o meno il concetto sarebbe quello. Dicevamo, questa storia inizia nel 1929. Ci troviamo negli Stati Uniti e siamo nel pieno della Grande Depressione. Voi sapete che nel 1929 l'economia americana subì un crollo che letteralmente gettò in ginocchio milioni di famiglie. Ci fu però un culmine di questa grande depressione che fu nel 1933, laddove veramente la miseria era tangibile, calcabile. E gli Stati Uniti si trovavano ad affrontare un contesto molto difficile. Perché? Perché da una parte loro fronteggiavano una crisi economica, dall'altra parte stavano iniziando nell'Europa a affermarsi le grandi dittature. L'umore in America non era dei migliori. E nacque un'idea geniale, l'idea di questi tre soggetti. Chi conosce questi tre soggetti? Io penso che nelle case di tutti i bambini sia stata letta almeno una volta la storia dei tre porcellini. Ma come è nata davvero questa storia? Tra parentesi, non avevo mai visto il papà fatto a salsiccia sul muro, che è bellissimo. La storia dei tre porcellini. Che cos'è in realtà la storia dei tre porcellini? Uno potrebbe dire, beh, è un bellissimo cartone animato. È vero. Ma i tre porcellini in realtà è un film di propaganda. E questo non lo sa quasi nessuno. Il governo americano commissionò all'allora emergente Walt Disney un film per motivare la nazione. E dove si può iniziare a motivare la nazione partendo proprio dal contesto più sociale della famiglia, per cui coi bambini. Ecco perché l'idea di un cartone animato. E qual è l'idea che sta dietro questo cartone animato? È questa. I tre porcellini uscì nel 1933, un periodo dove gli americani erano stanchi, impauriti, poco fiduciosi del futuro. Esattamente come lo erano i porcellini quando vedono le prime due case completamente distrutte dal lupo cattivo. Ma quando i tre porcellini arrivano alla terza casa, lì l'unione fa la forza. E i tre porcellini riescono a sconfiggere il lupo cattivo. La morale della storia è l'unione del popolo americano può fare la forza. Voi sapete che gli americani sono molto nazionalisti. E ovviamente lo scopo di questa storia era proprio questa, motivare l'unione tra le persone. La copia originale dei tre porcellini è conservata nell'Accademia Cinematografica Americana proprio come il primo film di propaganda della storia. I mass media ebbero un ruolo fondamentale dunque in questo. Il governo americano cosa usò per motivare la folla? Usò i mass media, usò un cartone animato, ma non solo. In quel periodo nacquero anche i supereroi. Superman, Batman, Wonder Woman, Capitan America e tanti altri sono tutti datati dal 33 al 41. Perché? Perché furono usati proprio come un mezzo di propaganda durante la guerra per motivare. I supereroi combattono contro i nazisti. Era un momento dove l'America si trovava in una grande difficoltà e aveva bisogno di elementi positivi. Prendo ancora due minuti così finisco questa storia. Ma poi a un certo punto accadde un qualcosa che sconvolse completamente gli equilibri e l'opinione pubblica di una nazione. Cosa fu questo qualcosa? Arrivò l'anno 1955. Una nazione europea, la Francia, ebbe un'idea a dir poco catastrofica di andare a difendere una propria colonia nell'estremo oriente, l'Indocina. Purtroppo, nazione comunista, gli Stati Uniti si trovarono di fronte a un grave problema. Dall'altra parte scesero in campo i russi. Cosa successe? Si arrivò alla guerra del Vietnam. Questa guerra cambiò completamente il contesto nel quale gli americani vivevano, perché non era più una guerra come la Seconda Guerra Mondiale, dove loro si erano trovati, gioco forza, a dover convivere con quella situazione, attaccati a tradimento dei giapponesi, eccetera, eccetera, eccetera. Qui sono stati loro, nel nome di un equilibrio politico, ad andare a immettersi in una cosa che non era loro. Questa cosa scatenò una rivolta nell'opinione pubblica, che prese quel momento per aprirsi anche ad altre rivolte. Per esempio, l'eguaglianza dei diritti razziali, allora ecco Martin Luther King. Dal 64 al 75 l'America si trovò in questa situazione, e dal 55 al 68, anno in cui Luther King fu assassinato, ci fu un periodo di profonda rivolta. Questa ne è per esempio una foto abbastanza inequivocabile. La domanda è: dove si collocarono i mass media in questa situazione di profonda rivolta? È ovvio, fomentarono la rivolta. Si passò da che cosa? Si passò da un aspetto buonista, come era stato prima: facciamoci forza, facciamoci coraggio, coesistiamo, la propaganda, la grande nazione, l'America, eccetera, eccetera, a un contesto completamente diverso, di profonda protesta, di profonda ribellione. Un esempio è Easy Rider. Per chi non lo conosce, Easy Rider è questo film di questi due protagonisti che sono hippie, che girano tutti gli Stati Uniti a cavallo di due moto, facendo questo viaggio che è un po' tra un viaggio metafisico, perché ovviamente si impasticavano dal mattino alla sera, spirituale, eccetera, eccetera. Comunque è un film che difende molto la cultura hippie. La musica cambia, pensiamo ai Rolling Stone, un gruppo a caso, o pensiamo a Woodstock. Si crea un clima di profonda protesta. E i mass media si vanno a collocare dentro questo clima di profonda protesta. È interessante l'esempio di Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde erano due gangster, due fidanzati criminali gangster, dei primi anni 30. E in particolare, adesso faccio un po' di fatica a leggere anch'io, ma non importa, erano considerati in quegli anni dei nemici pubblici, perché fino agli anni 60 Bonnie e Clyde erano stati catalogati come malfattori, per cui erano scomodi, non venivano considerati, non venivano citati, non c'erano film, non c'erano libri, non c'era nulla. Già dagli anni 30 la rappresentazione di Bonnie e Clyde differiva, ma questa è Wikipedia, se volete potete andare a vederlo su Wikipedia, differiva molto dalla realtà. È vero, venivano descritti come assassini, come due diavoli in persona. Negli anni 60 cambia tutto. Perché? Perché la nazione americana è spinta alla riflessione. Loro tornano in auge e vengono quasi riabilitati come una sorta di due eroi romantici. Infatti il primo film è del 1967, Gangster Story, di cui questa cosa è la locandina. Ma è interessante, anche i supereroi cambiano. X-Men, per esempio, queste sono le parole che vedete sotto, sono parole prese da un articolo, e chi parla è Stan Lee, lo scrittore, l'autore. Lui dice: quando ho pensato agli X-Men, io pensavo alla paura della diversità, dell'odio razziale, alla discriminazione. Spider-Man, lui dice, io ho proposto Spider-Man al mio editore come un adolescente con un sacco di problemi. Hulk era la fobia degli attacchi nucleari. Iron Man era un imprenditore, un capitalista, che allora era un qualcosa di molto scomodo. I Fantastici 4 erano individui geneticamente modificati. Daredevil è il più simpatico di tutti, un supereroe disabile, perché sappiamo che Daredevil era cieco, e apertamente cattolico. Si passa dal mondo buonista al mondo polemico, aggressivo, ribelle in qualche modo. E la domanda che ci facciamo, e con questo chiudiamo, perché è cambiata così la società? Perché i mass media si sono in qualche modo trasformati nel giro di pochissimi anni per fare leva su quello che erano i bisogni che la massa in quel momento aveva e andargli dietro? La motivazione ce la dà un uomo che è stato presidente della Metro-Goldwyn-Mayer, la casa cinematografica, quella con il leone, se ce l'avete presente, dei cartoni animati di Tom e Jerry, che è stato colui che ha salvato la Metro-Goldwyn-Mayer, perché la Metro-Goldwyn-Mayer negli anni 50, negli anni 60, negli anni 50, anzi, si è trovata in un periodo di forte crisi. Perché? Perché continuava a fare della cinematografia anni 30, per cui buonista, in un mondo che invece era diventato apertamente ribelle. E non se la filava nessuno, poche parole. Quest'uomo ha preso questa casa cinematografica e l'ha sconvolta completamente. Ha detto, la massa vuole adesso un certo tipo di cosa diversa, benissimo, gliela diamo, non c'è problema. Ed è stato colui che ha voluto 2001 Odissea dello Spazio, Dottor Zivago e tanti altri film. E lui disse, si chiama Robert O'Brien, non mi veniva il nome per quello che non ve l'ho detto, aspettavo di leggerlo, e lui disse una cosa molto interessante, fu intervistato e disse, ma perché voi avete cambiato così profondamente questo modo di fare il vostro business? E lui disse, il fine dei mass media non è educativo. I mass media devono soltanto cercare di incentivare la vendita. Punto. Business is business. Gli americani ce l'hanno sempre in bocca questa parola. Business is business. Basta. Il business, il guadagno, il profitto, l'economia è quello. E in nome di quello si vende tutto. Se c'era una prospettiva di guadagno anche nel produrre materiale rivoluzionario, non c'era motivo di vietarne la produzione o la vendita. Basta. Dovevamo fare profitto. La gente voleva quello, gli davamo quello. Chiudiamo con questo versetto, perché è molto importante. La prima riflessione che noi facciamo attraverso questa meditazione è questa. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Se ci vogliamo credere, questa è la verità. Se non ci vogliamo credere, apriamo la porta di questa sala, guardiamo il mondo che ci circonda e vedremo che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E questa cosa ce lo dimostra anche un aspetto banale, anche se poi vedremo tanto banale non è, come quello della pubblicità, come quello dei mass media. Cosa ci portiamo a casa questa sera? Prima di tutto un senso di profonda riconoscenza e di adorazione nei confronti del Signore. Perché noi oggi possiamo essere da Dio, in mezzo ad un mondo che giace nel maligno, in mezzo ad un mondo che è stordito, ubriacato, anche da questa comunicazione ormai veramente estremizzata, massiva, invasiva, che i mass media, che il brand marketing, che la pubblicità fa attorno a noi per raggiungere i suoi scopi, vedremo per condizionare, per veicolare le nostre scelte, il nostro modo di agire, il nostro modo di pensare, tutto finalizzato al potere del maligno, noi oggi possiamo dire io sono da Dio. È Dio mio padre. È vero, sono nel mondo, ma non sono più del mondo. E allora ecco che ci tornano in mente quelle parole. In mezzo ad un mondo, in mezzo a una generazione storta e perversa, noi possiamo oggi risplendere come astri in questo mondo buio. Questa è la prima lezione, il primo insegnamento che noi ci portiamo a casa. Ovviamente siamo ancora nell'introduzione. Andando avanti vedremo altri aspetti. La prossima volta vi chiederò di portare pazienza ancora un attimo, perché vedremo ancora delle cose più accademiche. Poi se Dio vuole entreremo proprio più negli aspetti spirituali. Ma è molto importante capire e vedere che viviamo in un mondo malvagio e perverso, nel quale noi abbiamo il privilegio di essere da Dio, ma anche la responsabilità di essere da Dio e di affermare la verità del Signore in un mondo che è annegato e ubriacato dalle macchinazioni di Satana. Che il Signore davvero possa benedire la sua parola. Amen. Amen.